Ma è offerto da Duplex, stampa in grande.
Extra Live. Extra Live. Il freddo comincia a farsi sentire anche dalle parti dell'apparato vocale. Buon pomeriggio, buonasera, benvenuti a Extra Live del mercoledì con Antonio Benoni incappucciato dall'altra parte del vetro e Andrea Prost qui ancora quasi sano, insomma, ma insomma speriamo bene per l'avete voluto il freddo? Tu eri il primo che dicevi ma quando arriva questo freddo? Ecco è arrivato il freddo, siamo così, quei piedi ghiacciatini, la gola che va e che viene, ma gli ospiti che invece vengono, restano e ci raccontano sempre belle cose come ogni mercoledì. Allora, oggi parliamo di archeologia, poi parliamo di musica con un grande artista che arriva nei prossimi giorni per una mini tournée in Sardegna, che è il protagonista di uno strumento musicale che a me mi prende qua, alla bocca dello stomaco, il bandoneon. È una cosa insomma molto molto emozionante, una intervista che ha realizzato Sergio Benoni e che ascolteremo però a metà della trasmissione. E poi parleremo di teatro, parleremo di una rassegna, ma non voglio dirvi altro perché le sorprese sono sempre più stuzzicanti delle cose scontate. Intanto do il benvenuto a Francesca Mulas. Ciao Francesca, benvenuta.
Buonasera, ciao, grazie.
Allora, in questi 4 anni non credo ci siamo mai incontrati noi due qui nel mio spazio, però insomma l'occasione è buona perché Francesca è l'autrice di un libro che è appena uscito, un libro pubblicato da Arcadia, l'editore più prolifico del mondo, e Francesca Mulas, che è un'archeologa ma è anche una giornalista, è qui per raccontarci questo libro che si chiama La Sardegna Nuragica, Società, Religione e Vita Quotidiana. Devo dire che se prima per parlare di Sardegna Nuragica bisognava andare a cercare soltanto tra i testi, diciamo, degli specialisti, adesso da un po' di tempo a questa parte, diciamo, c'è anche qualche testo per, diciamo, per la grande divulgazione, perché in realtà c'è una richiesta in questo senso, no Francesca?
Certo, c'è una grandissima richiesta, soprattutto grazie alla recente esposizione delle statue nuragiche di Montiprama, che come sappiamo sono rimaste in attesa di restauro, in attesa di esposizione per tanti anni e adesso da 2 anni a questa parte sono finalmente visibili al pubblico. E quindi da quel momento c'è stata una grande richiesta di conoscenza, soprattutto per il grande pubblico, per le persone che magari non avevano avuto la possibilità di arrivare agli studi universitari, di accedere a determinati testi e quindi vogliono conoscere, capire cosa è successo veramente in Sardegna tanti secoli fa. Con questa pubblicazione, che fa parte di una collana che si chiama Historica Paperbacks, dedicata proprio ai temi della storia raccontati in maniera divulgativa, cerchiamo quindi di fare chiarezza sugli aspetti che si conoscono, quelli più noti della civiltà nuragica, quindi nuraghi, le grandi tombe di giganti, i templi delle acque, i bronzetti, ma anche su quelli che sono ancora oscuri.
E il tema è affascinante, oltretutto diciamo tu anche da giornalista hai appunto il polso della situazione. Allora, questi libretti che sono molto agili, insomma diciamo anche facilmente acquistabili, insomma economici, ma non fatti male, sono rivolti agli appassionati, ma non solo, stavo pensando anche ai ragazzi delle scuole che magari con i loro docenti che vogliono approfondire un tema che noi stessi sardi per primi appunto spesso insomma sappiamo così per un po' per luoghi comuni, insomma quando va male, ma è un po' per sommi capi quando va bene. Allora raccontaci un po' come hai voluto sistemare insomma il racconto di questo mondo così affascinante che è il mondo poi fondamentalmente quello nuragico.
Certo, no? Intanto c'è da dire che non è stato per niente facile, perché stiamo parlando di un periodo di tempo molto lungo, 1400 anni di storia, quindi racchiuderli in 100 paginette non è stato per niente semplice. Oltretutto c'è da dire che le pubblicazioni che esistono su questo tema sono per lo più pubblicazioni di tipo scientifico, uno tra i tanti è il volume di Giovanni Liliu, La civiltà dei Sardi, che è un volume di 600 pagine.
Quello è il pilastro dell'archeologia,
sì,
sarda,
è
no?
Un pilastro, è anche un bel mattone.
Esatto.
Ecco. Decisamente per i non addetti ai lavori affrontare una lettura del genere non è molto incoraggiante, per cui io ho cercato di prendere tutti questi testi e di racchiuderli in una pubblicazione che fosse un po' agile. In questo ho sfruttato anche il linguaggio quasi giornalistico, cioè ho usato le parole più semplici, le espressioni più immediate per far conoscere appunto questi temi su cui, come dicevamo, negli ultimi anni si è riversata una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica. Ho cercato di affrontarlo per argomenti, quindi si parla di architettura, si parla di religione, si parla di delle cose, degli oggetti che si usavano nella vita quotidiana. Per fare ciò ho esaminato le prove materiali, perché noi sappiamo che la civiltà nuragica, nonostante quello che sostengono alcuni, non ha lasciato delle testimonianze scritte, non sappiamo nulla se non dalle prove materiali, quindi dai bronzetti, dalla ceramica, dalle costruzioni, e quindi possiamo ricostruire la vita di queste persone soltanto con queste cose, ecco.
E tu come te lo spieghi? Ti sei fatta un'idea in questi anni? Insomma, tu sei un'archeologa, e quindi come te lo spieghi questo fatto che i sardi non hanno lasciato né una traccia scritta? Poi, leggendo proprio il tuo libro, non avevo mai riflettuto sul fatto che non hanno mai lasciato neanche una traccia pittorica.
Esatto.
Scultoria, incisoria sì, ma pittorica zero, niente.
Sì,
com'è?
Allora, per quanto riguarda la pittura, si trovano soltanto tracce di pittura muraria, però
sì,
pensiamo se fosse funzionale.
Ma non pittura figurativa.
Ma non figurativa, assolutamente, niente di tutto ciò. Possiamo pensare che si usassero dei materiali che sono andati poi, si sono rovinati, quindi non sono arrivati fino a noi. Idem per la scrittura, probabilmente fissavano delle informazioni su dei materiali come legno, come argilla, come cose, con cose che appunto poi non sono arrivate fino a noi.
Anche perché, come tutti sappiamo, insomma, il Mediterraneo più che un mare era un vero e proprio lago, nel senso che favoriva le comunicazioni, e come tutti sappiamo, insomma, reperti bronzetti in maniera particolare ne sono stati trovati, insomma, in varie parti del bacino del Mediterraneo. Possibile che questi sardi fossero così, come
ma
dire,
è anche probabile
impermeabili alla scrittura?
Magari non avevano neanche bisogno di fissare per iscritto le cose, quello che per noi è un'esigenza immediata, un'esigenza quotidiana, magari per loro non c'era, quindi... per adesso ci muoviamo nel campo delle ipotesi. Finché non avremo delle prove certe che scrivevano oppure non scrivevano, possiamo soltanto azzardare ipotesi, appunto.
Allora, nel frattempo noi riflettiamo e lasciamo riflettere anche i nostri ascoltatori, e ci facciamo la prima pausa musicale, oltre alla mia pausa della serata. We'll be right back.
this is good.
Bene, allora continuiamo con la nostra ospite, ho qui con me Francesca Mulas, con la quale stiamo parlando del suo libro che si intitola La Sardegna Nuragica, Società, Religione e Vita Quotidiana, edito da Arcadia. Allora, su tante cose, insomma, la Sardegna è sempre stata conosciuta per la sua archeologia, per due cose, i nuraghi e i bronzetti, che sono sparsi davvero in tutto il mondo, no? Legalmente e illegalmente. Io avevo un collega di Tertenia che me ne raccontava di tutti i colori sullo spaccio di bronzetti veri e falsi che rifilavano, insomma, in giro per l'Europa. Non lui, ma insomma lui era a conoscenza di... però poi, insomma, c'è stata la svolta, diciamo, il grande interesse internazionale, insomma, la Sardegna è tornata alla ribalta con i giganti di Montepremi. Poi giganti non sono, insomma, sono delle sculture, insomma, importanti, perché stiamo parlando di sculture di 2 metri circa, però effettivamente, insomma, dopo i giganti, che peraltro, insomma, sono una scoperta di 40 anni fa, il vero enigma è com'è che sono rimasti 40 anni non del tutto, ma quasi del tutto, diciamo, occultati.
Beh, occultati in parte, perché in realtà questo però lo sappiamo noi archeologi che abbiamo studiato lì, erano già esposti al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, in parte non tutti, erano esposti in maniera frammentaria, c'erano una testa, un braccio, certo non erano ricostruiti come oggi, però erano lì, ecco, dei giganti se ne parlava sui libri, se ne era parlato sui giornali, sui quotidiani dell'epoca, man mano che venivano tirati fuori dalla terra. C'è anche da dire che ultimamente si è risvegliato questo grande interesse per l'archeologia, quindi probabilmente quello che oggi è un interesse che poi si riversa sui social network, l'informazione via web, Wikipedia, le cose che si possono raggiungere
è vero
subito.
Anche che è stata data un'esposizione dignitosa,
sì,
diciamo, insomma, visibilità, tant'è che, come, insomma, ormai sono passati quasi 2 anni, insomma, dall'inaugurazione delle 2 esposizioni, quella di Cagliari e quella di Cabras, insomma, se ne sono accorti tutti i media del mondo.
Esatto, perché, no? Sì, una notizia, quella dell'esposizione, del restauro prima dell'esposizione, che è finita anche sui quotidiani internazionali, ne hanno parlato un po' tutti.
Però il grosso deve ancora venire fuori, perché le notizie, insomma, di questo ultimo anno e mezzo, sono che lì sotto c'è davvero una miniera d'oro.
Per adesso gli archeologi che stanno lavorando lì sul campo preferiscono restare cauti e fermarsi su quello che sta venendo fuori, che comunque sono scoperte molto importanti. Ricordiamo che c'è la necropoli, una delle necropoli più antiche della Sardegna, con centinaia di tombe, alcune delle quali sono ancora intatte, quindi quello che verrà fuori sicuramente sarà molto importante. Non tanto per i tesori come li immaginiamo, ma per il dato scientifico, cioè salteranno fuori sicuramente degli elementi che ci permetteranno di dare una datazione certa a questo sito, che per ora è molto incerta, insomma l'età nuragica, come dicevamo, sono 1400 anni, quindi...
Tra le altre cose, queste statue ritrovate sono, come dire, il risultato di un deposito di statue che in realtà erano state distrutte.
Esatto, no? Si pensa a una distruzione volontaria. A questo punto l'enigma è chi le ha volute distruggere, perché a un certo punto queste statue monumentali che sono state erette a difesa, a protezione di questo luogo, sono state così distrutte con violenza. E poi ci sono tanti altri enigmi attorno a questo sito, cioè le statue erano a protezione della necropoli che è stata trovata lì, oppure facevano la guardia a un santuario, quindi si trattava di un tempio dedicato a degli eroi, oppure queste statue rappresentano dei defunti. Insomma, sono ancora tanti dilemmi e si spera che gli scavi che sono ancora in corso riusciranno a sciogliere almeno alcuni di questi problemi.
Sì, quando io ho detto che lì sotto c'è una miniera d'oro, mi riferivo al fatto, insomma, che sappiamo che il georadar ha rilevato un campo piuttosto vasto, insomma, quindi certo. Sicuramente lì sotto c'è molto da scavare. Per me miniera d'oro significa poi tradurre il sito archeologico in attrazione turistico-culturale, certo. Posti di lavoro e tutto l'indotto del caso, no?
Assolutamente, è che in generale le persone pensano alle tombe come posti dove si trovano tesori, gioielli,
no,
in realtà no.
Non c'è la maschera di Agamennone.
No,
lì sotto,
decisamente no. Crediamo che non salterà fuori. Per adesso sono stati trovati dei corredi soprattutto di ceramica, materiali molto poveri che però per un archeologo sono invece ricchi di informazioni.
Senti Francesca, prima di salutarci volevo chiederti, prima abbiamo aperto dicendo insomma in Sardegna, insomma rispetto alla Sardegna preistorica, prima c'erano soltanto le pubblicazioni troppo specialistiche, adesso ci sono diverse altre possibilità, questa tua insomma arriva a buon ultima. Volevo chiederti, in realtà poi ci sono altre pubblicazioni, no? Di quelli che partono per la tangente e poi arrivano fino agli extraterrestri oppure al dominio dei mari di tutto il Mediterraneo conosciuto, no? Immagino cosa penserà, non volevo chiederti cosa pensi di queste pubblicazioni, però sono un danno, no? Perché poi sono... Cosa ne pensi? Tanto del merito, diciamo, al contenuto scientifico.
Allora, questo delle pubblicazioni firmate da quelli che gli archeologi chiamano fantarcheologi, cioè quelli che si lasciano un po' trascinare dalle ipotesi suggestive,
che esistono un po' in
fantasia.
Tutto il mondo, no?
Certo, ci sono in tutto il mondo, però secondo me in parte inquinano un po' il dibattito, il vero dibattito scientifico, soprattutto la conoscenza che poi arriva all'opinione pubblica. Ci sono delle teorie che sono indubbiamente suggestive, penso per esempio a quella formulata dal giornalista Sergio Frau qualche anno fa, che parlava di...
di Atlantide.
Esatto, identificava la Sardegna come l'isola, la mitica isola di Atlantide. Queste ipotesi sono sicuramente affascinanti e suggestive, però poi non sono supportate da dati archeologici.
Certo.
Le persone comuni però magari trovano più...
Molto affascinanti queste teorie, certo.
Una teoria del genere che non il mattone di Giovanni Liliu, qui noi dobbiamo tanto, però sicuramente non sono accattivanti per il grande pubblico.
E allora, insomma, ben venga una pubblicazione agile, divulgativa, ma scientifica. Firmata da Francesca Mulas, lo ricordiamo ancora una volta, La Sardegna nuragica, società, religione e vita quotidiana, pubblicato da Arcadia. Grazie Francesca per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Tomorrow, where will we?
Va bene, siamo anche decollati ma anche riatterrati qui, riatterrati a Extra Live, Radio X, Cagliari Social Radio del mercoledì. E adesso parliamo di musica, parliamo con Daniele Di Bonaventura che è un musicista che arriva domani in Sardegna per una mini tournée. L'ha intervistato per noi Sergio Benoni.
Daniele Di Bonaventura, in viaggio verso la Sardegna, un'isola che conosci bene, ci sei venuto tante volte?
Eh beh sì, ormai la Sardegna è un po' una mia... la conosco meglio della mia regione, la Sardegna.
L'hai girata in lungo e in largo, hai suonato con tanti musicisti sardi, sia al nord che qui al sì. Sud, dalle parti di Cagliari. Adesso ritorni con un progetto molto bello. Che ti vede protagonista insieme a Marcello Peghin, appunto chitarrista algherese al quale sei legato da tanti anni, ma anche a Felice Del Gaudio al contrabbasso, Alfredo Laviano alle percussioni. Un progetto un po' particolare, ce lo vuoi anticipare?
Praticamente il gruppo è un gruppo che nasce dieci anni fa. E abbiamo fatto due dischi,
sì.
E questo è il terzo disco che io ho voluto autoprodurre, perché è un disco live, e un disco live perché secondo me questo gruppo
dà il meglio di sé nella dimensione del club della,
secondo me era, vedevo l'ora di fare questo disco perché il gruppo si esprime molto e tira fuori la sua singolarità proprio dal vivo soprattutto.
Ecco, tra l'altro quindi, è un disco anche con un repertorio particolare, perché è uscito un po' dal terreno consueto del jazz, per quanto il tuo sia sempre stato un jazz molto contaminato con la canzone, sì. Con la melodia diciamo mediterranea, ma anche con il tango e con altre musiche. E questa volta invece entrate proprio a gamba tesa nei territori del rock, del punk.
Sì, praticamente diciamo che il gruppo non ha limiti di genere musicale, quindi possiamo fare una canzone come possiamo fare un pezzo di folklore italiano, folklore argentino, un pezzo di musica classica, perché all'interno c'è ad esempio un adagio di Albinoni, e quindi non ci poniamo limiti da questo punto di vista, e quindi il repertorio è abbastanza open, no? E il disco è stato anche composto in studio da composizioni praticamente registrate dal vivo, ma l'abbiamo montate come se fosse un po' un disco di rock progressive, un po' come facevano i Pink Floyd degli anni 70. L'idea era quella di montare le cose migliori di 4 concerti che abbiamo fatto l'anno scorso nella tournée e di praticamente montarle in un modo tale che un brano possa durare anche 20 minuti, però diviso in 4 pezzoni diversi. E quindi è un disco che si dovrebbe ascoltare secondo me dall'inizio alla fine, senza scegliere la terza traccia, la settima o l'ottava, che è una specie di opera unica che inizia e ha un suo respiro, un suo sviluppo durante lo svolgimento fino alla fine.
Ecco, ed è un album che vive soprattutto, appunto come dicevi prima, del rapporto straordinario che si è creato in tanti anni con questi tuoi 3 compagni d'avventura,
esatto.
Non a caso il titolo è Band Union, che è proprio diciamo un inno al gioco di squadra, verrebbe da dire.
Esatto, Band Union è proprio il nome del gruppo, e quindi non ho voluto trovare nemmeno un titolo al disco perché volevo fare un omaggio al nostro gruppo, a tutti e tre, siccome festeggiamo i nostri 10 anni quest'anno, quindi volevo dare proprio il titolo al gruppo. Band Union è il nome del gruppo che mi è venuto in mente proprio perché forse è l'origine del nome del mio strumento. Si chiamava così anticamente, perché Band era l'inventore del bandoneon, Union era la cooperativa che lavorava per questo Eric Band, e molto probabilmente Band è stata l'origine dello strumento.
Ah, vedi.
E c'è anche un gioco di parole con Band all'inglese, come Band, gruppo Band, no?
C'ha quasi un'origine sindacale, mi verrebbe da dire, questo nome.
È molto democratico questo gruppo.
Senti, Daniele, c'è un terribile rumore di fondo. Io direi che intanto mandiamo un po' della tua musica e poi tra due minuti ci risentiamo per continuare la conversazione.
Grazie.
Thank you. Siamo ancora in linea con Daniele Di Bonaventura, stiamo parlando con lui del progetto discografico Band Union, che trae spunto dal nome di questa formazione e che viene presentato in un mini tour sardo a partire da domani, giovedì 21, al Gezzino di Cagliari, poi al Poco Loco di Alghero venerdì 22, 23 e 24 al Vecchio Mulino di Sassari. Ecco, dicevamo, la Sardegna, vecchio amore, tanti amici qua in Sardegna, tanti musicisti con i quali hai collaborato. Raccontaci un po' la tua storia di musicista. Tu nasci subito jazzista o hai, diciamo, dei trascorsi magari da musicista classico? Come è iniziato il tuo amore per la musica, Daniele?
Sono nato sulle tastiere negli anni 70, mio padre mi regalò un organo elettronico.
Quindi sei figlio dei Genesis e dei Pink Floyd anche tu, insomma.
Perfetto, più dei Genesis, più dei Genesis. Sono cresciuto con i Genesis, mio fratello era più grande di me, quindi comprava i dischi dei Genesis, io sono cresciuto con quella
Tony Banks.
Bravo, perfetto, che adoravo follemente, grande amante anche di Debussy lui era.
Certo, certo.
E sono cresciuto con quella musica, quindi ho iniziato a suonare ad orecchio.
In poi un paese delle Marche, tu sei marchigiano di origine, giusto?
Io sono di Fermo, delle Marche, del sud delle Marche, sì. E quindi ho iniziato così a orecchio, poi ho iniziato a studiare musica, ho suonato rock and roll con un gruppo americano nella mia zona, e poi ho iniziato a studiare al conservatorio pianoforte, piano piano mi sono avvicinato alla musica classica, ovviamente mi piaceva, mi interessava la tecnica e tante altre cose, e poi mi sono iscritto a composizione, ho iniziato a fare il compositore, poi più avanti ho scoperto il jazz, è stata una grande scoperta, ho scoperto Bill Evans che mi ha cambiato la vita, e da lì ho continuato sia il pianoforte jazz che la musica contemporanea, poi alla fine dei miei studi accademici ho voluto rimettermi in gioco perché ero un po' saturo da tante cose e ho voluto provare a suonare uno strumento a me sconosciuto e che adoravo tantissimo, il suono del bandoneon.
Ecco, com'è stato l'incontro col bandoneon per te? Com'è avvenuto? Dov'è che hai incontrato questo strumento la prima volta e ci hai messo le mani sopra da musicista?
Ma del bandoneon l'ho incontrato perché la prima volta l'ho visto a Astor Piazzolla dal vivo a 50 metri e mi ha scioccato. Era nel lontano 86, quando io frequentavo i festival jazz, andavo in giro per l'Italia a sentire i concerti jazz e beccai Astor Piazzolla che suonava per la prima volta con Gary Barton.
Figurati.
E lì vidi il bandoneon e sentì questa musica nuovissima per me, che era il nuovo tango di Astor Piazzolla, mi è rimasta dentro. Dopo qualche anno è ritornata a galla, dopo 5 anni ho detto, ma quello lì che suonava la sua Piazzolla suonava uno strumento incredibile che poi non ho più visto da quella volta, e ho detto, ma forse potrei provare a mettere mani su quello strumento.
La grande conquista, sì, per un tastierista di uno strumento piccolo da poter portare sempre con sé, che è una cosa veramente meravigliosa,
esatto,
giusto?
Sì, esatto. E poi noi all'epoca, negli anni 80, che suonavo jazz nei club, non si trovavano mai il pianoforte vero, bisognava andare con i camionetti, e io odiavo le tastiere elettroniche, quindi ho detto, ma io invidiavo sempre i violinisti, i flautisti che si portavano dietro il loro proprio strumento, e così ho detto, ma io vorrei provare uno strumento da portare proprio con te, quindi anche sotto un albero, per cui se vuoi suonare con il tuo strumento, certo. Quindi invidiamo anche molto questi musicisti, i miei colleghi che sono uno strumento portatile, che quindi poteva essere uno strumento armonico e che ti poteva permettere anche di suonare da solo, e quindi provai o rischiai di metti i miei risparmi a un mio amico che andava in Argentina, me ne riportò uno e io ho cominciato da solo.
Ed è cominciata una seconda vita, anche perché è un'occasione per risuonare tutte le proprie cose, le cose degli altri con uno sguardo diverso, perché sembra incredibile, ma uno strumento cambia completamente la prospettiva rispetto all'interpretazione di un pezzo. E ormai sono molti anni che tu suoni questo strumento, oltre che il pianoforte. Raccontami invece di un momento che ti lega particolarmente alla Sardegna, non so, una collaborazione, un concerto, ne hai fatto veramente tanti in questi anni, ti ricordiamo accanto a Enzo Favata, poi accanto a Paolo Fresu, anche nei bellissimi concerti dei 50 anni di Paolo in giro per la Sardegna,
sì.
Ricordaci un concerto che ti lega particolarmente alla nostra isola.
è difficile dirlo perché ne ho fatti veramente molti in Sardegna e ogni posto dove ho suonato era un'esperienza unica, magica, veramente, perché avete un paradiso terrestre voi, non avete un'isola. E quindi mi ricordo benissimo, non so, uno dei concerti che mi viene in mente è stato sul Monte Libara, quando Paolo Freso mi chiese di suonare in duo con Cesar Stroscio, che era un grande contattista argentino.
Quindi una delle albe di,
esatto,
di Timing Jazz.
E vedevamo dal lato tutta Olbia, ma dalla mattina alle 4:30 andavamo su a visionare il posto, c'era un vento incredibile di notte, ma non è possibile che io possa suonare questo strumento a questa altezza e suonare con questo vento pazzesco. Quindi mi ricordo molti luoghi magici, ma se ne dico alcuni magari potrei far torto ad altri, quindi ci sono posti veramente magici, oppure magari concerti che ho fatto con il coro di Castezzardo, oppure soprattutto mi ha emozionato molto anche lavorare con musicisti più che altro della tradizione, sai?
Certo,
quindi
certo,
con
certo.
La Confraternita delle Voci di Santo Lussurgo, oppure i tenori di Bitti, oppure anche i tenori che concordo di Rosei. Sono molto legato a, mi piace molto la vocalità, la polifonia.
La polifonia sarda. Va bene, in ogni caso sarà un grande concerto quello di domani al Gezzino di Cagliari.
Speriamo.
Davanti a pochi ma selezionati e molto motivati ascoltatori, perché il locale è raccolto ma è molto bello per suonarci e per ascoltare la musica. Lo ricordo, ho con Daniele Di Bonaventura, Marcello Peghina alla chitarra, Felice Del Gaudio al contrabbasso, Alfredo Laviano alle percussioni. Ti saluto Daniele, ci vediamo qua a Cagliari.
Grazie.
Il bandoneon è uno strumento che ti smuove dentro davvero, oltre il luogo comune del tango e tutto il resto. Allora, quindi non perdetevi l'appuntamento di domani, sarà sicuramente un'occasione davvero ghiotta quella del Gezzino di domani. Dunque, e noi intanto continuiamo qui a Radio X, come tutti i mercoledì, passiamo dal teatro alla musica, all'archeologia, al racconto di sopra, di sotto, di lato, a destra e a sinistra, e appunto adesso parliamo di teatro, parliamo anche però di musica e parliamo di una rassegna che è arrivata alla sua nona edizione e ne parliamo con Andrea Congia, che è qui davanti a me e a cui do
buonasera.
Il benvenuto. Ciao,
grazie,
benvenuto.
Buonasera, salute.
Allora Andrea, la conferenza stampa la fate domani?
Sì.
Quindi questa è un'anteprima, tutta per Radio
sì.
X.
Domani mattina, giovedì 21 gennaio alle ore 11 presso il Jester Club, sarà il teatro dove appunto verrà portata in scena Significante.
Bene, Significante, siete arrivati alla nona edizione,
sì.
Raccontaci un po' lo spirito, diciamo, che vi muove all'interno di questo festival, diciamo.
Sì. Significante, per dirla tutta, si chiama rassegna di spettacolo tra parole e musica. Già con queste poche parole in qualche modo descriviamo qual è il suo percorso artistico, la sua modalità espressiva, la sua modalità di rappresentarsi.
Tu sei musicista?
Io sono un musicista,
ma sei anche
sono
autore?
Chitarrista, sono musicista, chitarrista, autore, in qualche modo sono al servizio per condurre praticamente la piattaforma e, diciamo, curo i contenuti e fondamentalmente l'articolarsi degli stessi all'interno della rassegna.
E quindi, insomma, sei lo spirito, la locomotiva.
Uno
di
degli
questa
spiriti,
rassegna,
esatto.
Uno degli spiriti. Chi c'è insieme? Chi c'è insieme a te? Beh, che porta avanti la baracca?
Beh, c'è uno staff fondamentalmente artistico, organizzativo, tecnico e comunicativo che nel corso degli anni si è raccolto intorno al progetto. In particolar modo, diciamo, le persone che curano organizzativamente un po' l'intera struttura e l'associazione che sta dietro la rassegna, che è l'associazione culturale Tra Parole e Musica Casa di Suoni e Racconti, sono Carle Riu, Silvia Cei, Giulia Virdis, che sono tre signore che si occupano insieme a me di dar vita poi fondamentalmente alle attività di spettacolo. Io curo più che altro aspetti di ordine artistico, sia musicale ma anche testuale e drammaturgico.
E veniamo alla rassegna di quest'anno. Sì. Mi sembra un tema molto interessante.
Sì, i banditi.
Le bandite.
Esatto,
no, banditi,
banditi, bandite,
le banditesse.
Esatto, banditesse e maschere. È un po' il concetto che abbiamo individuato anche dietro l'immagine dei banditi, cioè la maschera sociale, fondamentalmente l'effigie che copre la costruzione di identità. Tipicamente, fondamentalmente nel corso del tempo, nel corso dei decenni, se non di secoli, fondamentalmente la maschera di bandito è quella che è stata fondamentalmente costruita dai testi di chi ha parlato della Sardegna.
Naturalmente stiamo parlando del banditismo, diciamo così, tradizionale.
Esatto, quello, tradizionalissimo.
Quello di stampo, esatto. Insomma, ci sono dei nomi che, insomma, certo, eclatanti, che sono passati alla storia e che hanno ispirato letteratura, insomma, e quant'altro. Ecco, allora, e voi avete scelto però proprio l'universo femminile, perché...
Sì.
Insomma, con questa cosa del matriarcato in Sardegna lasciamo perdere, però sì, insomma, le banditesse hanno avuto un loro ruolo, no?
Sì, abbiamo deciso all'interno di un programma che ovviamente è più articolato e che tratta anche la tematica nella sua generalità e anche più filosoficamente, come dicevo prima, intorno all'idea di maschera, abbiamo deciso di dedicarci a tre profili specifici di donne bandito della storia della Sardegna. La prima, Maria Antonia Serrasanna, detta Sareina, di Nuoro. La seconda, Pasca de Vaddis, di Orgosolo.
Famosissima.
Famosissima. E infine, Lucia Delitala Tedde, di Nulvi.
Senti, un bandito di un altro periodo. Scusa l'ignoranza, perché sì, hanno tutte il doppio cognome queste signore?
Beh, dunque, fondamentalmente non te lo so dire con...
Fermo davanti al microfono,
sì,
perché...
chiedo scusa.
No, no, siamo noi. Devi stare fermo davanti al microfono.
Sì, starò davanti al microfono.
Perdiamo la tua voce.
Sì, dunque, fondamentalmente in maniera scientifica non te lo so dire perché non ho il doppio cognome, però credo che fondamentalmente il doppio cognome serva proprio per individuarle meglio, per capire qual è il ceppo a quale si riferiscono.
No, non era la famiglia, insomma, di provenienza. Non era il quarto, sì, di nobiltà, no.
No.
No. Perché siccome oggi come oggi per fa quanto figo riguarda, avere due cognomi.
Per quanto riguarda Lucia Delitala, sicuramente sì, perché è una donna nobile. Sì. E quindi questo cognome Ted serve per capire qual è il ceppo di Delitala, certo, fondamentalmente a quale si fa riferimento. Mentre per Serrasanna addirittura aveva un cognome che aveva un soprannome che era un altro cognome, ovvero Carta. Cioè la loro famiglia Serrasanna era nota col soprannome di Carta.
Interessante, senti.
Quindi un casino di cognomi.
Comunque, no, poi in realtà si identificavano appunto soprattutto con i soprannomi,
sì,
che fanno parte non solo dei banditi e delle banditesse, ma insomma della cultura rurale e non solo sarda. Il primo spettacolo della vostra rassegna sarà domenica. Giusto?
Sì. Domenica 24 gennaio alle ore 18.
Sempre al Jester Club.
Al Jester Club.
Sta qui vicino.
Via
a noi.
Roma 257 Cagliari.
E parla appunto, diciamo, raccontaci un po' di più, diciamo, sì, di questo spettacolo che avete messo su.
Racconta la prima banditessa presa appunto in esame, Zareina, quindi Maria Antonia Serrasanna di Nuoro, vissuta nella seconda metà dell'Ottocento. Lo facciamo praticamente con un testo originale, una drammaturgia inedita che abbiamo scritto a quattro mani, soprattutto Valentina Sulas, attrice che porterà in scena il testo, che ha curato praticamente la struttura, la fisionomia, la modalità narrativa che porteremo in scena, e io che ho dato fondamentalmente una mano, quindi anche con i miei scritti all'interno della drammaturgia, per raccontare i mille volti di questa donna.
Ecco, raccontacene uno.
Intanto Maria Antonia, il personaggio praticamente storico, se vogliamo. E poi Sareina, che è questa maschera sociale, come dicevo prima, che è il nome attraverso il quale era conosciuta Annur e attraverso il quale incuteva timore e paura. Sorella di due banditi molto importanti di quel tempo, Elias e Giacomo, Serrasana, noti carta però, e avevano il soprannome di Sossenatores, che erano alla
tutti
macchia.
Tutti titoli altolocatissimi, sì. Sareina, Sossenatores.
Esatto, erano alla macchia fondamentalmente e diciamo in qualche modo contribuirono a dare, diciamo, un percorso specifico all'Annur della seconda metà del l'Ottocento. Erano due banditi molto temuti e lei, che non andò in latitanza ma continuò a vivere fondamentalmente nella città di Nuoro, in qualche modo fungeva da ponte, da collegamento, gli dava possibilità di continuare ad avere dei rapporti con la città e soprattutto lei agiva anche in loro nome, soprattutto andava e minacciava i possidenti affinché gli dessero le cose desiderate e richieste, certo, perché altrimenti sarebbe intervenuto Elias.
Facciamo una pausa e poi insomma ci rimangono gli ultimi minuti per che tu ci possa raccontare un po' velocemente anche il resto della rassegna.
Children, get together, everybody must be fair. I can't put up with this muggy weather, I would soon be dead. And here you are, all alone. Someone's knocking, but no one's home. Mother, love your child, can't you use your head? Keep your cool and
sulle note di questa tastiera molto molto intrigante, anche molto anni 70. Continuiamo a parlare con Andrea Congia di Significante, la rassegna che parte domenica e che si tiene qui vicino, insomma, in centro a Cagliari in Via Roma al Jester Club. È una rassegna anche questa con un tema molto intrigante, dedicato a tre bandite o banditesse della Sardegna ottocentesca. Tra queste Pasca de Vaddis, che appunto è molto, molto famosa anche perché c'è un'opera, un radiodramma prodotto dalla Sede Rai della Sardegna, quando la Sede Rai della Sardegna gloriosamente produceva radio teatro.
Sì. Pasca de Vaddis la porteremo in scena il 21 di febbraio, domenica 21 febbraio alle ore 19, e la porteremo in scena proprio nel testo che hai appena citato, cioè il radiodramma scritto dal grande antropologo Michelangelo Pira e a lei appunto dedicato. Pasca de Vadis, questo è il titolo.
Tu l'hai sentito, noi, il radiodramma? Sì.
Sì, noi abbiamo ascoltato, visto, sentito, ne abbiamo discusso, sono in contatto con gli eredi di Michelangelo Pira, abbiamo discusso anche di tutta l'operazione, per come è stata articolata nel tempo e di come rappresenta un nodo importante nella storia del teatro in Sardegna, no? Come snodo, diciamo, dal teatro alla radio e poi dalla radio al teatro, perché ebbe numerose trasposizioni, sì, sceniche, certo, fondamentalmente nel corso degli anni. Dunque, porteremo in scena proprio il testo di Michelangelo Pira, opportunamente ovviamente adattato e restituito in una forma appunto performativa, però con la sfida e anche il gioco di tenere presenti le sue note di regia, che noi trasformeremo quindi da note di regia per la radio a note di regia per la nostra performance. È una performance tutta dedicata al suono, naturalmente, perché sia la parola che la musica sono due linguaggi che ineriscono, come possiamo dire, la sfera aurale, la sfera del suono, e quindi sarà tra la parola e la musica che giocheremo quel racconto.
E poi, insomma, l'ultima di questo trio, di questa triade di donne pericolose della Sardegna ottocentesca è Lucia dell'Itala Tedde, giusto?
Esatto, donna Lucia dell'Itala Tedde.
Da Nulvi.
Sì, di Nulvi, anglona, che porteremo in scena domenica 6 marzo alle ore 19, sempre al Jester Club, con una prospettiva anche in questo caso che deriva dalla storia del teatro della Sardegna, perché porteremo in scena il testo La notte delle fiaccole di Enzo Giacobbe, proprio dedicata a questo personaggio. Pasca de Vadis sarà raccontata e letta dall'attrice Ludovica Cadeddu, mentre invece Lucia dell'Itala sarà raccontata dall'attrice Antonella Puddu. Ma il programma non si limita a queste tre banditesse, abbiamo anche altre tre proposte. Intanto domenica 31 gennaio, quindi praticamente il secondo appuntamento, porteremo in scena una lettura del romanzo di Giuseppe Fiori, Sonettaula, che sarà letto dall'attrice Camilla Soru e ovviamente accompagnato da me e dalla mia chitarra. E poi ancora Caccia Grossa di Giulio Becchi, che è un po' il punto di riferimento, diciamo, per tutti gli eventi della seconda metà dell'Ottocento, mm-hmm, intorno al banditismo, che sarà portato in scena invece domenica 28 febbraio, sempre al Jester Club alle ore 19, dall'attore Carlo Antonio Angioni. Ed infine, come se fosse quasi fuori dal tema, ma in realtà è alla base del tema, ne ho parlato anche prima, porteremo in scena una miscellanea dedicata alla storia del carnevale sardo, dei carnevali della Sardegna, nelle pagine della letteratura sarda, facendo quindi un nuovo tentativo di collegamento tra le due immagini,
tra la maschera del bandito e la maschera del,
esatto,
carnevale sardo.
Questa miscellanea, che si chiamerà Maschere di carta, diciamo, avrà come fonti tanti testi dal 700 fino ad oggi, sarà portata in scena dall'attore Felice Montervino e ovviamente sempre con l'ausilio narrativo delle mie musiche.
Benissimo, mi piace molto anche il fatto, diciamo, che siete giovani e che abbiate fatto riferimento a una tradizione teatrale, letteraria,
anche radiofonica.
Radiofonica, certamente, insomma, che è di tutto rispetto e che va diffusa con. Per le nuove generazioni,
esatto,
insomma,
è lo scopo che, è proprio quello.
È vero che certe cose le troviamo sulla libreria digitale della Regione Sardegna, ma avete fatto, insomma, un lavoro, mi sembra davvero interessante. Ho visto che avete una pagina Facebook, naturalmente, sì, i social network non mancano, quindi i riferimenti per ulteriori
informazioni contatti, possono, insomma, essere trovati, sì, su Facebook, alla pagina facebook.com/traparolaemusica.
Benissimo, grazie ad Andrea Congia.
Grazie.
Tu oggi sei il nostro ultimo ospite, allora non mi rimane che ringraziare Antonio Benoni, che è stato in regia, nel frattempo si è anche tolto la ciccia, e ringraziare chi ci ha ascoltato fino a questo momento e darvi un appuntamento anche alla settimana prossima. Da Andrea Prost, grazie e buon proseguimento su Radio X. Extra.
Il programma è stato offerto da Duplex, stampa in grande.